102.5.
E allora, quinta stagione consecutiva. Come passa il tempo, signora mia?
Non l'avresti mai detto,
Qualcuno forse sì, qualcuno no. Nuova stagione di Giletti 102.5, bentornato Massimo Giletti.
Buongiorno Luigi, poi ci sono le novità. C'è un pezzo
novità,
da 90 qua,
che
devi presentarlo tu perché c'è un rapporto stretto da anni.
Sempre con un po' di timore, ma riuscirà a tenerti a bada perché con noi quest'anno ci sarà anche Barbara Sala, ecco di Barbara.
Buongiorno, non fate troppo gli spiritosi.
Ecco.
Alla frusta, Barbara, alla frusta.
No, la frusta no, dai, ti prego. Buongiorno
ragazzi. In ordine, per tenerci in ordine, darci le indicazioni giuste.
Vi indico la retta via, sarò la stella cometa, dai.
Diciamo che ha dei suoi strumenti da utilizzare, ti consiglio di non sperimentarli.
È un po' poi è lontana, quindi per il momento mi salvo.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno alla squadra che ci segue in regia a Roma, Alessio Valentini, a Milano, Pio Ingegno, Gigi Resta, Ricchi Aristarco, grazie a Ludovica Marafini insieme a Giovanni Perria in redazione. E ci siamo risvegliati, Massimo, come l'estate scorsa, come un anno fa in Emilia Romagna, tutto uguale.
Sì, quindi nessuno ci dica che non lo sapevamo, perché è chiaro, no? Sembra che non succeda. Questo paese non ha memoria, va bene, ma ogni volta noi ci risvegliamo, sentiamo i politici che anziché dire non succederà più, questa volta litigano tra di loro, per cui dall'alluvione vera, reale, che distrugge ancora una certa zona dell'Emilia Romagna e delle Marche, abbiamo l'alluvione delle polemiche tra i politici. Questo è un dato sconfortante. Io mi sono stufato di avere un paese che non capisce quello che sta succedendo. Un fiume di parole tutte le volte inutile. Se è risuccesso esattamente la stessa cosa a distanza di un anno, vuol dire che bisogna cambiare culturalmente il modo di approcciare queste questioni. Non possiamo dare la colpa alle solite nutrie. Alle nutrie.
Quelle che giusto erano dei letti dei fiumi che facevano casini.
Le bucano, diciamo, dentro i muri che vengono posti per bloccare le esondazioni dei fiumi. Evidentemente c'è qualcosa di insufficiente. La testa di chi comanda.
Allora, per intervenire in diretta e parlare insieme a Massimo Giletti, chiamatelo 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025. Parte la nuova stagione di Giletti 102.5. Come la tradizione, Massimo, c'è sempre l'intervista ad un grande ospite.
Barbara, preparati, perché quest'ospite non ama essere svegliato la mattina presto,
Invece secondo me per noi si alza. Adesso proviamo.
Ci manderà giù.
No, non manda giù niente. Adesso proviamo.
Pronti con la sigla?
Vai, andiamo.
Vai.
300 secondi con Paolo Bonolis.
Buongiorno Paolo, grazie per essere protagonista della prima giornata di RTL con noi.
Sì, non lo fare mai più.
Ecco,
non lo
sapevo.
Fare mai più.
Scusa, ti abbiamo svegliato presto stamattina.
Che sogni.
Ma dici almeno il sogno che stai facendo.
Sogno che non mi telefonino a quest'ora.
Ecco. Senti, lasciamo stare il disturbo, ma diciamo che ti abbiamo fatto, però l'esuberanza che tutti noi vediamo in TV ce l'hai anche nel privato, specie la mattina, non lo so.
Beh, dipende da cosa devo fare nel privato. Ci sono cose dove pongo la carica e altre dove me la riservo per il lavoro. Ti stai facendo morboso. Vuoi sapere dove metto la carica?
Possiamo pensare, Luigi, si può pensare. Andiamo oltre, andiamo invece a pensare per esempio ai grandi nomi con cui, guarda come sono bravo, hai lavorato, no, nella tua vita, con tutti. Però in questi giorni c'è una mossa importante che è dedicata a Mike a Milano. Ci fai un ritratto di Mike? Buongiorno.
Io con Mike ho lavorato con Corrado, ho lavorato con Funari, ho lavorato con Baudo, ho lavorato praticamente con tutti, ho avuto la fortuna di poter fare questo in questi 45 anni di televisione. Mike, io ho lavorato con lui soprattutto nei 20 anni, nella celebrazione dei 20 anni di Canale 5, quando era ospite Alberto Sordi, la famosa situazione in cui Mike chiese a Sordi, ospite d'onore, io e te siamo un po' avanti con gli anni, è vero, però io ancora gioco al tennis, faccio lo sci, gioco e vado in barca a vele, a bicicletta e faccio il jogging, è vero, perché sì, tu le cose non le fai queste qua? E Sordi gli rispose: perché la vecchiaia è una brutta bestia, a chi gli piace i gambi, a chi gli piace la testa. Mike capì che nella risposta c'era una velata insinuazione, ecco. E dico, ma insomma di situazioni ci sono tante. Non ho potuto lavorare, non ho potuto conoscere, per me un idolo assoluto che era Raimondo Vianello, ma insomma sono stati tanti.
Ecco, però quando un giovane allora si approcciava a questi mostri sacri, che emozioni ti davano?
Beh, è il pregresso loro che ti dava emozione, nel senso che loro sono stati i pionieri della televisione, quindi apparivano in televisione quando la televisione era considerata, diciamo, l'arma finale del dottor Goebbels. Era questo fuoco singolare, questo camino che si accendeva nelle case degli italiani, e questi erano dei veri e propri astronauti, un po' come Armstrong, Collins e Aldrin quando sono andati sulla Luna, quindi erano guardati con un'ammirazione quasi divina, mentre gli attuali, in una forma di abitudine quotidiana della televisione, sono fondamentalmente degli interpreti di un mestiere, ecco, tutto qui.
Prima tu hai citato Alberto Sordi, ho letto una tua intervista, una tua vecchia intervista, che, dove dicevi che lui è l'uomo per cui hai pianto quando se ne andò. Perché?
Lui è Freddie Mercury, sì, perché Alberto Sordi, secondo me, ha avuto un impatto forte sul sottoscritto, perché ha incarnato in maniera memorabile tutte le varietà comportamentali dell'italiano medio in una lettura vernacolare, soprattutto romanesca, per me facilmente avvertibile, perché essendo nato a Roma colgo maggiormente quelle venature della filosofia comportamentale e linguistica romana. Quindi l'ho apprezzato fortemente, è stato un attore formidabile, un attore che mi ha avvicinato alla sensazione del personaggio che interpretava, sia che fosse drammatico, come può essere stato in Un borghese piccolo piccolo o in altri film, sia che sia stato estremamente comico e grottesco quando sbertucciava atteggiamenti marcati, singolari, delle nature comportamentali degli italiani. Quindi per me è stato un attore formidabile, mi è stato vicino, ho avuto il piacere di incontrarlo durante la trasmissione che ha incastrato Peter Pan in un altro paio di circostanze, mi ha sempre piaciuto, mi ha sempre colpito profondamente. Quindi quando è venuto meno, anche con quello striscione che misero fuori dal Campidoglio, a Marché rialzate e basta con sti scherzi, è stato qualcosa di incredibilmente commovente, laddove Freddie Mercury è stato per me uno tra i più grandi interpreti della musica, straordinario scrittore, straordinario musicista, straordinario interprete, straordinario frontman, insomma tante cose che pochi nel corso della storia della musica si sono potuti permettere.
Tu durante i programmi hai un rapporto molto forte con i tuoi ospiti, anche con la gente comune, no? Tant'è che i critici ti definiscono il re dell'antropologia televisiva. È vero?
Beh, glielo devi chiedere a loro. Io faccio una televisione prendendo spunto dal pioniere di tutto questo che è stato Corrado Mantoni, una televisione con le persone, quindi sono dei game people, ok? Detti così, non so perché dobbiamo parlare tutti inglese, sembra di stare a Milano. Quindi con la gente percorri le abitudini, i comportamenti della contemporaneità, i vizi, le singolarità, le deformazioni che il circostante esercita sulle persone, e loro le portano in televisione e io mi diverto insieme a loro a viverle in base a quello che dicono, in base a quello che fanno. È un piccolo percorso antropologico, non è una ricerca antropologica, è una circostanza naturale che viene da tipo di trasmissioni come queste, come sono state, come è stato Ciao Darwin, dove era più marcato, ma lo stesso Avanti un altro, con un continuo cambio di concorrenti, ogni singola volta si apre una piccola nuova commedia dell'arte con il personaggio, il concorrente nuovo che entra, che porta con sé la sua vita, i suoi tic, i suoi convincimenti, la sua vernacolarità, e su quello noi ci divertiamo.
Sei ancora innamorato della TV dopo tutti questi anni?
Ma innamorato, sono uno che lavora da 45 anni in televisione, e di sicuro alla televisione devo dire grazie, perché mi ha permesso di fare quello che portavo in testa declinandolo in chiave televisiva. Io dico grazie alla televisione, la televisione dice grazie a tutti quelli che gli hanno permesso di essere accesa.
Senti, nella vita, siccome lo chiedono sempre a me, è una fatica tutte le volte, sei innamorato nella vita normale, nella quotidianità?
Vuoi sapere se sono innamorato?
Vorrei capire.
Sono pieno di amori, ho 5 figli, 3 nipoti, vabbè. Una madre, gli amici, vabbè. Lo sport, ho tantissime cose, la famiglia, il mio lavoro, si è sempre innamorati di qualcosa, di qualcuno o di tanti.
Ecco, capito Luigi, come...
È stato come, bravo di te,
elude. Bene, a proposito di sport, a Roma fa molto discutere come è stato eliminato, diciamo veramente in un attimo, De Rossi. Che ne pensi tu?
Ah, penso che il modo sicuramente può apparire non carino, ma credo che le ragioni che stanno alla base dell'esonero di un grandissimo calciatore, di un grandissimo uomo come Daniele, che ho avuto il piacere anche di intervistare al Senso della Vita, siano figlie non della sua professionalità ma di interessi economici che sono il minimo comune denominatore di un percorso societario, soprattutto quando la proprietà di una società non è nelle mani di un imprenditore ma di un fondo.
Senti, voglio cambiare una cosa, tra poco entreremo, parleremo, no, di quello che sta succedendo ed è successo in Emilia Romagna. Un giorno mi hai fatto una confidenza, mi hai detto io non voto da tempo, e ancora anche quest'anno non hai votato?
Eternamente basculante tra il vorrei ma non posso, tra il potrei ma non voglio.
Quindi non hai votato?
Non hai votato, scusa?
Non ho votato anche quest'anno.
Ma c'è un motivo però non banale che mi hai spiegato una volta, lo vuoi dire perché?
Perché credo che la politica purtroppo sia ormai solo e nient'altro che una battaglia tra aziende, dove l'uno è l'alibi dell'altro in qualunque circostanza, dove il processo democratico viene abbastanza avvelenato da esigenze aziendali, giusto appunto, di rappresentanza di sé nelle stanze del potere. E tutto questo inficia quello che dovrebbe essere il progetto che la singola forza politica propone durante il periodo elettorale. Se poi chi non vince vive sistematicamente avvelenando i pozzi di chi ha vinto, questo contraddice il principio democratico stesso e lascia il paese in una situazione di stallo e di conseguenza l'elettore non è più il fine ma è solo il mezzo.
Grazie, questo è Paolo Bonolis, ospite da noi, questa volta il primo ospite, abbiamo iniziato con un grande nome della televisione e un uomo di pensiero, non guasta mai. Ciao Paolo!
Grazie a te, ciao Birbante! Ciao.
grazie a Paolo Bonolis, preziose le sue parole, poi in un certo senso ci torneremo. Dopo la pubblicità torniamo, Barbara, a sentire voi al telefono.
Eh sì, sulla pelle dell'Emilia, e questo è il titolo, con una fotonotizia davvero esemplificativa della situazione in Emilia Romagna. L'allerta rossa continuerà anche oggi, dopo un anno e mezzo ci risiamo. Dove sono finiti i soldi? Sono le 8:27, la prima puntata di Giletti 102.5 della nuova stagione, sembra però di mandare in onda una replica massimo di un anno e mezzo fa, verrebbe quasi da dire, noi a volte lo diciamo ridendo con le notizie, con la rassegna stampa di Giacalone, ma anche qui insomma ci siamo già occupati dell'alluvione grosso modo nelle stesse zone e adesso vediamo, stavo vedendo prima la cartina, Cotignola, Castel Bolognese, Faenza, Modigliana, Bagnacavallo dove ci sono i due dispersi, l'allerta rossa che continua e le strade sono allagate, 1000 sfollati eppure erano stati stanziati dei soldi per un anno e mezzo fa, intendo, quando avevamo già parlato di questa cosa, sono stati stanziati dei soldi per sistemare ad esempio il letto dei fiumi, le strade, e cosa è stato fatto?
La domanda la dobbiamo fare, io fossi un abitante di quella zona sarei terribilmente arrabbiato, per uso un eufemismo in questo caso. Il problema però è più ampio. Adesso noi scaricheremo questa questione di chi usa i soldi, se sono stati usati, quanto sono arrivati, però è l'uomo, è un problema culturale pesante. L'Emilia Romagna è una delle zone in cui si è edificato di più, proprio in un territorio che è nato alluvionale, in una zona che era sotto il livello del mare in alcune parti, ricordiamo le zone di Ravenna. Nel 1939 c'era stata un'alluvione terribile, non c'era stato tutto quello che c'è stato oggi, ma perché le dimensioni di abitazione erano totalmente diverse. Qui c'è un altro discorso, ormai quello che succede ogni tanto con queste bombe d'acqua terribili non possiamo più pensare che siano delle cose così emergenziali, Quindi bisogna pensare a quello che succederà in una nuova visione. Il meteo è cambiato, anche se c'è chi dice che non lo sia. Vabbè, ma è miope, non vede la realtà. Quindi quando ti arrivano delle bombate d'acqua del genere, i nostri fiumi che hanno portato via i canali, sono diventati dei canali in quelle zone. Quindi quei canali non sono più in grado probabilmente di resistere, così come sono strutturati, all'immissione immediata, violentissima, di tanti litri d'acqua all'improvviso. Questo è il dato di fatto, bisogna prenderne atto, se no saremo qui tra un anno ancora, io spero di no, a raccontare le stesse cose.
Allora andiamo al telefono, 02 25 15 15 è il numero da fare se volete parlare in diretta nazionale insieme a Massimo Giletti. Il primo si chiama Giampaolo. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Giampaolo.
Chiamo da Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Niente, io mi trovo pienamente d'accordo su quello che sta dicendo Massimo, perché purtroppo abbiamo dei politici che sono un po' miopi da questo punto di vista. Secondo me i cambiamenti climatici si combattono con delle infrastrutture idonee. È un po' come quando noi abbiamo caldo in casa, non è che ci compriamo la macchina elettrica e cala la temperatura, dobbiamo mettere sul condizionatore, altrimenti rimaniamo sempre al caldo. Questa cosa, noi stiamo combattendo con una transizione ecologica questi eventi climatici, che la transizione ecologica tra l'altro verrà attuata da un 10% degli abitanti di questo pianeta, forse neanche, quindi non sappiamo neanche se funzionerà questo.
Le faccio una domanda a sé, che ieri sera chiamavo una mia amica che abita proprio in quella zona di Lugo per capire che condizioni e perché soprattutto, e lei mi ha elencato tutta una serie di fatti che non sono stati realizzati, che insieme concatenano il disastro. Cioè la mancanza di pulizia dei fiumi è alla base, abbiamo visto quello che non è stato fatto nella precedente alluvione. Io su questa non lo so, però se si arriva a queste immagini che vediamo in questi giorni, in queste ore nei nostri telegiornali, che sono le stesse, identiche dello scorso anno, vuol dire che quello che è stato fatto non è stato fatto, evidentemente è un problema di noi che decidiamo, noi uomini. Poi abbiamo violentato un territorio? Sicuramente sì, ma non è che possiamo adesso abbattere le case che sono state magari costruite dove non dovevano essere, cioè dobbiamo proteggerle e farlo in modo serio.
Grazie Giampaolo, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Cioè io oggi, Barbara, quello che odio è lo scarica barile sul fatto ma io ti ho dato i soldi, tu non li hai fatti. Ma ci sarà qualcuno che controlla se i soldi sono stati investiti? Io capisco che siamo in una ragnatela burocratica terribile, che se per spostare un foglio ci vogliono 5 firme controfirme, ma lì c'è un commissario straordinario.
Hai ragione.
Il commissario straordinario ha poteri pieni, totali.
Sai a volte cosa vedo? Banalmente anche nella manutenzione delle strade, che c'è lo scaricabarile tra questa strada di chi è? Di chi è la competenza? È una strada regionale, provinciale, comunale? Chi la deve mettere a posto? E in questa frammentazione poi di enti che devono occuparsi della cosa pubblica, in realtà poi non se ne occupa nessuno.
Non sturano neanche i tombini, vogliamo parlare di questo. Poi uno dice, ma non è che
i
sturando un tombino.
I sottopassi allagati, ma perché si allagano? Non possiamo pulire le griglie che ci sono sotto?
No, io voglio essere onesto, non è che attacco tutti in sistema. È chiaro che qualcosa è cambiato, Luigi, no? Quando piovono in 2-3 giorni tanti millimetri, quasi si calcola 7-8 mesi di pioggia normale, è evidente che stiamo in una situazione complicata, ma non possiamo più dire che non lo sappiamo.
Perché è già successo l'anno scorso, banalmente. Torniamo al telefono, Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Vai.
Io vorrei essere un po' più drastico possibilmente, visto che appunto l'Emilia Romagna è soggetta sempre ad alluvioni eccetera eccetera, non è una regione adatta a vivere, le persone non possono vivere, quindi inutile ostinarsi a vivere lì. Non basteranno tutti i soldi del mondo per
vabbè, ma lei è catastrofico. Lei è catastrofico.
Ma signor Giletti,
che facciamo? Li mettiamo sui carri buoi, li portiamo in Trentino Alto Adige? Dai.
Ci sono 20 regioni, l'Italia è fatta da 20 regioni, anzi 19 togliendo l'Emilia Romagna, si possono distribuire tranquillamente.
Ma in Olanda vivono sotto il livello del mare. Hanno le dighe in Olanda.
I soldi tutto il mondo per risanare l'Emilia Romagna, è una regione che è soggetta ad alluvioni, signori, rendiamoci conto, è inutile parlare.
Beh, e in montagna allora, ci sono le frane, però se facciamo qualcosa per limitarle, le frane non travolgono i paesi.
Sì, ma lo sanno pure i bambini, lo sanno pure i bambini che non si costruisce sotto le montagne o vicino ai fiumi perché possono straripare o possono crollare. Quindi l'Emilia Romagna è una regione soggetta ad alluvioni, è inutile stare lì a fissarsi a vivere lì, basta, non è adatta a vivere, le persone non possono vivere, basta, chiuso il discorso.
Senta, dove li mettiamo? Lampedusa?
Ci sono 19 regioni italiane, compresa la Puglia, possono venire in Puglia, io sono pugliese, la Puglia è una regione bellissima.
Allora, posso chiedere una cosa?
Aspetta, mi dia l'indirizzo. Io vado da loro e dico tutti a casa di sua. Lei capisce che è un esodo.
Ma c'è un problema, la Puglia è grandissima, possiamo stare.
Vabbè, lei è simpatico.
Giuseppe, io ne prendo tre, ok? Tra cui una donna che sappia fare la pasta in casa, così mi insegna, ok?
Arrivederci, Giuseppe.
Ciao, Giuseppe.
No. Allora, chiedo conferma alla regia, perché dovremmo avere in collegamento il sindaco di Castel Bolognese, lo recuperiamo tra poco. Allora abbiamo Emanuela da Bagnacavallo, che è proprio uno dei comuni più colpiti nelle ultime ore. Buongiorno Emanuela.
Emanuela?
La recuperiamo.
Adesso recuperiamo
poco.
Anche lei.
Allora, diamo anche dei dati, perché poi io quello che non accetto più è lo scaricabarile che si fa. In questi casi è vero che ci sono le elezioni tra due mesi, credo, in Emilia Romagna, quindi sindaco, vai, sentiamo sindaco allora. Buongiorno, benvenuto.
Grazie dell'invito.
Senta, io sono stato molto duro perché sono un po' stanco, io faccio questo mestiere da troppi anni, ho raccontato tutto quello che succedeva in determinate zone che ricapitava, no? E queste immagini che vediamo in queste ore sono le stesse di un anno fa. Che cosa non ha funzionato secondo lei? Al di là della questione destra-sinistra, guardi, io non voglio entrare sulla questione politica, voglio capire che cosa non ha funzionato.
Ma non ha funzionato tante cose, intanto ci chiudiamo tutta la polemica che non interessa veramente a nessuno e quindi non smettiamo anche di replicarci tra di noi. Qua il clima è sostanzialmente cambiato, noi abbiamo avuto 4 alluvioni in un anno e mezzo. Il 2 maggio ci hanno detto che era una alluvione duecentenale. Il 17 maggio ci hanno detto che era un'alluvione, quella capitata terribile, cinquecentenale. Poi il 2 novembre dell'anno scorso abbiamo avuto un'altra alluvione nella nostra vallata e ci hanno detto che era una cinquantenale. Ora capita un evento simile a quello di maggio, io non so cosa ci diranno, però è evidente che se una volta ogni 6 mesi qui capita un'alluvione, dobbiamo ripensare integralmente il modo in cui noi abitiamo qui, dalla gestione della collina, perché qui vengono giù le colline, vengono giù i boschi dentro i fiumi, e alla gestione delle acque nei comuni di pianura. Abbiamo dei comuni che sono sotto degli argini, sono alti dai 14 ai 18 metri, e quindi una rotta lì, come abbiamo visto purtroppo a Bagnacavallo, Cotignola e in altri comuni, purtroppo determina una situazione di pericolo per le persone, oltre che i danni, oltre che l'ansia e la paura. E quindi dobbiamo mettere in campo una stagione di investimenti totalmente diversa rispetto a quella che è avvenuto nell'ultimo anno. Cioè, nell'ultimo anno abbiamo lavorato per riparare, ora dobbiamo costruire in un modo totalmente diverso e mettere insieme un sistema di aree allagabili, casse di espansione, bacini di laminazione veramente importante.
No, perché il Veneto si è salvato la scorsa grave inondazione che c'era stata, esondazione di fiumi, grazie a queste grandissime casse di espansione, un po' come quello che stanno cercando con una lentezza incredibile in Lombardia, la famosa Lombardia, Milano, il Seveso, e il Seveso che attraversa è stato poi messo tombato, no? Perché poi parliamo che la responsabilità umana è altissima, perché quando tu chiudi i fiumi, non li lasci più espandere la loro naturale esondazione nei campi, li chiudi, il rischio che spacchino gli argini c'è. Il Seveso a Milano l'hanno tombato e ci sono state praticamente dagli anni 70 ogni anno tre esondazioni a Milano, con disastri, soldi. Coldiretti parla di 6 miliardi di euro di danni a seguito delle alluvioni. se si investissero i soldi in questa direzione, non si risolve probabilmente tutto, ma si attenuerebbero i danni e i disastri. Ha ragione lei. Noi le chiedo una cosa: di cosa avete bisogno, secondo lei, tra governo e regioni per smettere di fare le guerre e commissari, da sindaco che sta sul territorio?
Abbiamo bisogno di un momento di serietà con i tecnici, cioè non con i politici, con i tecnici della regione, ovviamente della provincia, ovviamente del governo e quindi del commissario, realizzare in tempi brevi quello che si definisce uno studio di fattibilità, renderlo attuativo, quindi metterci sopra le risorse e darsi un ordine di priorità. Cioè non è che possiamo pensare di fare un piano da 10 miliardi che è pronto fra 5 anni e fino a 10 anni non facciamo niente. Cioè bisogna iniziare da subito a fare delle cose, magari non tutte perfette, non tutte subito, però bisogna iniziare, perché altrimenti noi ci troviamo tra 6 mesi, adesso poi andiamo verso una stagione autunnale, invernale e primaverile che diciamo è molto critica, e rischiamo di trovarci tra poco nella stessa situazione in cui ci siamo trovati oggi o ieri.
Grazie.
Grazie. Subito a fare bene. Grazie.
Un abbraccio, buon lavoro.
Allora, abbiamo pochi secondi, però prima della pubblicità ci tenevamo a sentire Emanuela che ci chiama proprio da quelle zone, da Bagnacavallo. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno.
Buongiorno Emanuela.
Come stai?
Sì, prego.
No, come stai? Com'è la situazione?
Allora, io fortunatamente sto bene, ma la situazione qui a Bagnacavallo è drammatica, perché a linea d'aria qui da me è poco più di un chilometro, c'è Traversara, dove tutti sapete che è un paese che è stato completamente devastato e completamente travolto. Noi come azienda siamo stati alluvionati 2 volte lo scorso anno in 15 giorni e a casa, io abito a Lugo, a casa io sono uscita con gli stivali per riuscire a raggiungere il lavoro perché non potevo farne a meno, a casa siamo oggi sott'acqua a Lugo tuttora.
Senta, le chiedo una cosa, sì. È stata risarcita di quello che ha subito nelle scorse alluvioni?
Al momento noi non abbiamo preso un centesimo, ma non perché non volevamo prenderlo, perché le richieste, cioè la domanda che si fa sulla piattaforma apposita è talmente
complessa,
intricata, ecco, complessa, per cui
che strano.
Fotografate.
Guardi, le do un consiglio: fotografi tutto, quelli che sono i suoi danni. Perché poi le contestano il fatto: ma non c'era fotografia.
Sì, esatto, esattamente.
Se l'è bagnata lei la casa.
Sì, è proprio questo. Però io ritengo che bisognerebbe fare tutti una specie di riflessione e deporre un attimo le armi anche fra le varie politiche, mettersi assieme e pensare al bene delle persone che abitano in questa regione e delle aziende, perché la scorsa alluvione le aziende che sono andate avanti o si sono indebitate perché hanno la fiducia delle banche o avevano soldi da parte e quindi si sono impoverite, e fortunatamente solo il 3% non ha riaperto. Però la situazione non può andare avanti sempre
non
così,
può,
cioè
non
contare
può,
chiaro, il fatto che noi ci arrangiamo.
Chiaro. Purtroppo la sua saggezza sembra non appartenere a chi decide.
Esatto.
Io l'abbraccio e mi fanno piacere le parole di saggezza sua, speriamo arrivino a chi deve capire. Forza.
Grazie.
Combattere e andare avanti, un abbraccio.
Grazie, stateci vicino, ne abbiamo bisogno.
Lo faremo, ciao.
Lo faremo, mi sembrano le telefonate e le testimonianze, anche quelle del sindaco dell'anno scorso, identiche, quando diceva serve un tavolo, dobbiamo parlarne.
Sì, un tavolo da tirare in testa a chi non capisce, questo servirebbe.
Senti qua, c'è qualcuno che nei messaggi scomoda addirittura Tokyo, è vero, hanno fatto questo tunnel di espansione sotto la città, da noi credo che siano dei progetti decisamente futuristici. Stiamo girando l'Italia per commentare insieme a voi lo 02251515 questa alluvione, insomma questo ennesimo episodio che si è verificato nella stessa zona colpita un anno e mezzo fa in Emilia Romagna.
Stefano, sei in diretta con Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno.
Vai Stefano.
Sì, ma il problema come al solito in Italia è la burocrazia, sempre la nostra burocrazia, perché uno potrebbe anche intervenire privatamente. Lei ne ha idea cosa vuol dire dragare un fiume? I permessi che deve fare, che uno potrebbe fare gratuitamente perché può estrarre della ghiaia che va a vendere, che può riutilizzare. E uno rinuncia perché carte su carte, si va al paradosso. E poi sono sempre quelli i posti dove ci sono le esondazioni, possibile che non si può intervenire su quelli.
Quella almeno è l'estremizzazione verde, no? Cioè il momento in cui si
anche
dice
verdi,
porta
i verdi poi loro tutto, ma
no, no, io rispetto anche, voglio dire, l'idea di sostenere e tutelare da un punto di vista ecologico il pianeta, è evidente perché qui c'è una connessione stretta. Ma gli estremismi, quelli che ti impediscono di dragare i fiumi, per esempio, che è una delle concause delle esondazioni, perché se tu non draghi i fiumi, soprattutto in certi luoghi, è faticoso gestirla l'emergenza. Però le dico un altro dato, posso darle un altro dato?
Sì.
L'ISPRA, che è un istituto molto attendibile, dice che l'Emilia-Romagna è la regione che ha costruito di più nelle aree a rischio alluvione. Quindi c'è una chiara concausa, perché se tu vai a costruire in aree a rischio, e il rischio te lo porti dietro. Oggi prendiamo atto però che questa costruzione è enorme nella zona di Emilia-Romagna, non possiamo dire però, siccome porta reddito, porta attività, c'è gente che ha investito i propri soldi, va difesa, e quindi va difesa con un piano straordinario, serio, chiaro, ma che non è che può aspettare 10 anni. Io sono da mesi che non riesco a attraversare il fiume Tevere, mi faceva ridere, no? Prima hanno detto a Tokyo, hanno fatto un sottopasso, sì. A Milano sono 20 anni, 30 anni che il Seveso distrugge tutte le volte. Ecco, la domanda è, io a Roma capitale sono mesi che c'è un ponte chiuso a metà, dove c'è scritto, e ve lo dico grazie a Gualtieri che magari ci mette l'occhio anziché no, probabilmente finisco i lavori a maggio 24. Bene, siamo già a settembre, ma quel probabilmente è l'Italia. E io non vedo mai nessuno lavorare. Qualcuno ci spiegherà che diavolo fanno da un anno dentro al ponte di Viale Mazzini? Mi date una risposta, sindaco di Roma? Si può fare qualcosa anziché scrivere probabilmente? Ecco, questa è l'Italia. Ora su un ponte ci facciamo fatica a passare, va bene, ma in Emilia Romagna si distrugge l'economia, si distruggono famiglie, si prendono in giro famiglie, perché non si danno neanche poi risarcimenti, come ha detto la signora prima. Questo è intollerabile.
Allora, grazie, grazie Stefano e buona giornata.
Allora, io parto il 30, che è un lunedì sera, su Rai 3 con un programma che si chiama Lo Stato delle Cose. Ecco, qual è lo stato delle cose dell'Italia?
Sempre lo stesso.
In certe situazioni mi verrebbe da dire sì, poi non è che non possiamo vedere che si fanno miglioramenti,
no,
eccetera.
No, certo.
Però quando tu vivi queste tragedie, io su Genova la stessa cosa, alluvioni per anni, ti potrei fare l'elenco dei messaggi che sono stati fatti, ma voglio darvi una fotografia. Ischia, ai tempi di Mussolini, quella stessa montagna che franò portando, distruggendo una gran parte di quel territorio, case, smottamenti, l'avete le immagini di pochi mesi fa, ecco, ai tempi di Mussolini quella montagna era gestita, non perché la gestisse Mussolini, però c'era un'attenzione incredibile, ci sono delle fotografie che ti raccontano come era gestita e non ha mai prodotto problemi. Quei canali fatti all'epoca per raccogliere l'acqua, smistarla, impedire che arrivasse violentemente a valle, sono stati negli anni ricoperti dalla terra, dalle piante, eccetera, non sono stati messi a manutenzione e hanno provocato quello che hanno provocato tempo fa. Allora, di che cosa parliamo? L'attenzione per il territorio. Tutti questi miliardi spesi sono un disastro perché vanno in economia buttata, mentre loro dovrebbero aiutare il paese reale, vivo. Non è che puoi dare i soldi a un'azienda dopo che è stata distrutta, devi aiutarla prima, poi manco glieli danno dopo.
Allora, hai ricordato per chiudere ogni lunedì dal 30 settembre su Rai 3 Lo Stato delle Cose, in prima serata.
Sì.
E però prima Massimo Giletti torna su RTL 102.5 venerdì prossimo. Grazie,
ciao a tutti,
Massimo.
Ciao, ciao Barbara.
Grazie a Barbara Sala, grazie a tutti.
Ciao.
Buona settimana.